Bene, buona giornata, anzi buongiorno del Signore, quindi oggi è domenica, giorno della risurrezione. Ci prendiamo questo ultimo spazio prezioso di ascolto, prima di chiudere le nostre giornate, celebrando insieme appunto l'Eucaristia. Abbiamo invitato per questo appuntamento Padre Bertel, che è qui accanto a me già, abbiamo avuto modo di conoscerlo ieri, e lo ringrazio anche per la disponibilità con cui si è inserito in mezzo a noi, anche per condividere il perdono del Signore ieri nel sacramento della riconciliazione. Due parole solo per dire chi è, ma leggo dal libro, insomma. Padre Bertel è nato a Parigi nel 48 ed è dell'ordine dei Carmelitani Scalzi ed è stato ordinato sacerdote nel 1975 e vive a Roma dal 1982. Insegna teologia dogmatica e spirituale presso i Teresiani. E soprattutto al di là di questo conosciamo la passione, insomma, che c'è nel cuore di Padre Bertel attorno a questi percorsi di spiritualità che abbracciano il Santo del Carmelo e insieme anche San Luigi Maria dal cuore. Ha scritto su Teresina di Lisieux, ha scritto su Germano Vergani, ha scritto su San Giovanni della Croce, ha scritto su San Luigi Maria di Montfort, scritto sulla carta, ma soprattutto anche penso vive, ho vissuto e vive anche le queste dimensioni. Che cosa abbiamo chiesto a lui per questo appuntamento? Qualche mese fa abbiamo vissuto la beatificazione di Giovanni Paolo II. Il Padre Bertel ha predicato anche l'esercizio al Papa e alla Curia Romana nel marzo scorso, qualche settimana prima di questo appuntamento del 1° maggio, dove proprio ha parlato di Giovanni Paolo II e la teologia dei Santi. E in questi esercizi ha parlato proprio del padre di Montfort come uno dei primi santi che Giovanni Paolo II ha preso per mano nel girotondo dei santi, nel suo cammino verso la santità. Quindi abbiamo chiesto a lui di dirci qualcosa di Giovanni Paolo II, Montfortano nello spirito. Lasciamo padre François Marie un'ora, quindi ci disponiamo all'ascolto e poi far tesoro per le sue parole e per la sua esperienza.
Grazie padre, grazie a tutti di avermi invitato, è una grande gioia stare con voi per parlare del padre di Montfort in rapporto con Giovanni Paolo II. Io anche sono un carmelita Roma, Montfortano di cuore, tutti lo sanno. E oggi preghiamo specialmente per il nostro Papa Benedetto, sapete che sta in Calabria, visiterà nel pomeriggio la certosa del Serra San Bruno, un grande santo del Medioevo, che ha fondato l'ordine dei Certosini, tedesco, aveva fondato in Francia la grande certosa, poi è stato chiamato dal suo allievo, diventato Papa Urbano II, che non gli ha permesso di ritornare in Francia, ma l'ha mandato in Calabria, dove ha fondato, possiamo dire, la seconda certosa. Ah, vedete il nostro Papa Benedetto che si lascia guidare dai santi, che va a incontrare, perché proprio San Bruno è sepolto a Serra San Bruno, nella Calabria. Quindi preghiamo in modo particolare per lui. E vorrei cominciare partendo proprio dalle parole del nostro Papa Benedetto, Papa che ha beatificato Giovanni Paolo II. Sapete che la prima volta nella storia della Chiesa, non era mai successo ancora, che un Papa beatifica il suo predecessore. È bello sottolineare, penso che tutti molti hanno presenti, io stavo con i miei amici sacerdoti in Piazza San Pietro, tutti voi avete seguito la televisione, com'era bello vedere il Papa della Terra, così piccolo, così umile, il nostro Papa Benedetto, poi la grande immagine di Giovanni Paolo II, il Papa in cielo. Proprio ho dedicato questo libro, degli esercizi, a Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, proprio come testimoni della luce di Cristo in cielo come in terra, quello che è in cielo, quello che è ancora sulla terra. Per me è stata un'esperienza meravigliosa anche di essere per una settimana, tutta una settimana, pregare con il Papa Benedetto, essere vicino a lui. L'ultimo giorno sono stato a pranzo un'ora, noi due, e sono convinto che il nostro Papa Benedetto, anche lui, è un santo. Io penso che quando andrà in cielo, il popolo di Dio dirà anche santo subito. Lo dico perché c'è una continuità meravigliosa, sono diversi, ma direi, penso, con la stessa santità e la dono del Signore per guidare la Chiesa e anche il mondo in momenti molto difficili. E allora proprio vorrei che questo mio intervento sia anche per voi anche una spinta ad amare di più il nostro Papa Benedetto, ascoltarlo, accogliere i suoi insegnamenti, e lui ci chiama sempre a impegnarci sul cammino della santità. Quindi cominciamo leggendo due testi di Papa Benedetto. Il primo è un passo della sua omelia del primo maggio scorso, proprio l'omelia per la beatificazione di Giovanni Paolo II. Devo dire che per me il testo, ciò che leggo adesso, mi ha riempito il cuore di gioia, perché era il segno che questo corso di esercizi aveva portato molti frutti. Per me questo era uno dei più importanti. Ecco le parole del Papa. Cari fratelli e sorelle, oggi risplende agli occhi nostri, nella piena luce spirituale del Cristo risorto, la figura amata e venerata di Giovanni Paolo II. Oggi il suo nome si aggiunge alla schiera di santi e beati che egli ha proclamato durante i quasi 27 anni di pontificato. Ricordando con forza la vocazione universale alla misura alta della vita cristiana, alla santità, come afferma la Costituzione Conciliare Lumen Gentium sulla Chiesa. Tutti i membri del popolo di Dio, vescovi, sacerdoti, diaconi, fedeli laici, religiosi, religiose, siamo in cammino verso la patria celeste, dove ci ha preceduto la Vergine Maria, associata in modo singolare e perfetto al mistero di Cristo e della Chiesa. Caro Wojtyła, prima come vescovo ausiliare, poi come arcivescovo di Cracovia, ha partecipato al Concilio Vaticano II e sapeva bene che dedicare a Maria l'ultimo capitolo del documento sulla Chiesa significava porre la Madre del Redentore quale immagine e modello di santità per ogni cristiano e per la Chiesa intera. Questa visione teologica è quella che il beato Giovanni Paolo II ha scoperto da giovane e ha poi conservato e approfondito per tutta la vita. Una visione che si riassume nell'icona biblica di Cristo sulla croce con la canto Maria sua madre. Un'icona che si trova nel Vangelo di Giovanni 19, 25, 27, ed è riassunta nello stemma episcopale e poi papale di Carlo Wojtyła, una croce d'oro, una M in basso a destra e il motto Totus Tuus, che risponde alla celebre espressione di San Luigi Maria Grignion de Montfort, nella quale Carlo Wojtyła ha trovato un principio fondamentale per la sua vita. Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt, accipio te in mea omnia, redemiti cortum Maria. Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo, ti prendo per ogni mio bene, dammi il tuo cuore, o Maria. Poi nel testo riferimento trattato della vera devozione alla Santa Vergine numero 267. Ma vi raccomando di ricercare anche questo testo, bisognerà stamparlo adesso in tutte le nuove edizioni del trattato della vera devozione a Maria. Vedete, le parole più solenni di Papa Benedetto nell'omelia della beatificazione, l'unico santo che cita, proprio il maestro cita certo il Vangelo, ma l'unico autore spirituale santo citato è proprio Luigi Maria de Montfort. queste parole significano adesso avrò tutto il tempo di spiegarvi, ma questo testo è una meraviglia, perché in fondo dice tutto, con la genialità teologica sintetica del nostro Papa Benedetto. Avete visto riferimento al Vangelo, i santi ci rapportano tutti al Vangelo, testo di Giovanni, ecco la tua madre, discepolo da prese cose. Riferimento al Concilio e a due insegnamenti più importanti del Concilio, che sono la vocazione universale alla santità, capitolo 5 della Lumen Gentium, e poi Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, capitolo 8. Dunque, Otiwa, vescovo, cardinale, ha partecipato al Concilio, ma ha vissuto questo. Era proprio, vedete qui, in riferimento al Vangelo, al Concilio, una citazione del nostro santo Luigi di Maria di Montfort, queste parole in latino che poi rifletteremo, spiegheremo, ma per me era una meraviglia perché era il risultato proprio degli esercizi, avevo avuto il tempo di spiegare tutto questo, l'importanza di questa dottrina del Montfort nella vita. E sapete, un ritiro è un momento di conversione per il Papa e il Cardinale, un ritiro di Quaresima specialmente. Quando Papa Benedetto mi ha chiesto di predicare questo esercizio, ho pensato una delle cose più importanti sarà di spiegare, anche a livello teologico, al Papa, ai cardinali, quanto era importante questa spiritualità confortata nella vita di Carlo Wojtyła, dall'età di 20 anni fino alla sua morte, non come una cosa devozionale aggiunta, ma proprio come là il cuore del suo cuore, ciò che ha animato tutta la sua vita, tutto il suo pensiero. Era proprio quando ho sentito queste parole del Papa di Maria, ero pieno di gioia. Proprio questi esercizi avevano portato uno dei loro frutti più importanti. Allora, teniamo presente questo testo che praticamente non farò altro che spiegare ciò che il Papa diceva in Sinodia, quindi riassunto, ma adesso cito un altro testo di Papa Benedetto, un po' prima, proprio le parole che ha pronunciato spontaneamente alla fine di questi esercizi. Potrò mostrarvi anche le foto e ho la mia chiave USB, se qualcuno ha il computer potrei anche darvi le foto di questo ritiro che sono molto belle. Dunque si è concluso il 19 marzo, che era solennità di San Giuseppe. Il nostro Papa si chiama Joseph Ratzinger, dunque sarà il suo onomastico. Noi carmelitani siamo devotissimi di San Giuseppe. Teresa d'Avila, sapete, è stata la grande promotrice della devozione a San Giuseppe nella Chiesa. C'è anche un bellissimo cantico del Montfort su San Giuseppe, che ho citato alla fine di questi esercizi. E allora lì il Papa ha parlato spontaneamente. Quando il Papa Benedetto scrive delle cose meravigliose. Ma quando parla senza scrivere, è ancora più bello. E ne ho fatto l'esperienza proprio in questo libro degli esercizi. All'inizio c'è la lettera, che è scritto specialmente per me, che è come la prefazione di questo libro, ma ancora più bello, alla fine, le parole che lui ha pronunciato spontaneamente, non leggeva, potete vedere le foto, sta parlando così, e proprio è la parola che viene direttamente dal suo cuore. Allora leggo le sue parole, proprio è l'ultima pagina di questo libro. Cari fratelli, caro Padre dell'Eterno, alla fine di questo cammino di riflessione, di meditazione, di preghiera, in compagnia dei santi amici di Papa Giovanni Paolo II, vorrei dire di tutto cuore, grazie a lei, Padre dell'Eterno, per la sua guida sicura, per la ricchezza spirituale che ci ha donato, i santi, lei ce li ha mostrati come stelle nel firmamento della storia e con il suo entusiasmo e la sua gioia, lei ci ha inserito nel girotondo di questi santi e ci ha mostrato che proprio i santi piccoli sono i santi grandi. Ci ha mostrato che la scienza fidei, cioè la scienza della fede, e la scienza amore, la scienza dell'amore, vanno insieme e si completano. Che la ragione grande e il grande amore vanno insieme, anzi, che il grande amore vede più della ragione sola. La Providenza ha voluto che questi esercizi si concludano con la festa di San Giuseppe, mio patrono personale e patrono della Santa Chiesa. Un umile santo, un umile lavoratore, che è stato reso degno di essere custode del Redentore. San Giuseppe era giusto, era immerso nella parola di Dio, scritta, trasmessa nella saggezza del suo popolo. E proprio in questo modo era preparato e chiamato a conoscere il Verbo incarnato, il Verbo venuto tra noi come uomo, e predestinato a custodire, a proteggere questo Verbo incarnato. Questa rimane la sua missione per sempre, custodire la Santa Chiesa e il nostro Signore. Ci affidiamo in questo momento alla sua custodia. Preghiamo perché ci aiuti nel nostro umile servizio. Andiamo avanti con coraggio sotto questa protezione. Siamo grati per gli umili santi. Preghiamo il Signore affinché renda anche noi umili nel nostro servizio e così santi nella compagnia dei santi. Ancora una volta, grazie a lei, Padre Eterno, per la sua ispirazione. Grazie. Ecco, vedete queste parole bellissime, spontanee del Padre. Viene ciò che colpisce la sottolineatura dell'umiltà. L'umiltà. L'umiltà di San Giuseppe. L'umiltà di questi santi piccoli, la nostra chiamata alla santità, essere umili, così saremo santi. Santa Caterina da Siena insisteva molto sulla l'umiltà come il fondamento di tutte le virtù. Caterina da Siena, sapete, il dottore della Chiesa, patrona d'Italia, che è un genio, parla tutto ciò che San Tommaso dice con i concetti, Caterina le dice con simboli e immagini. Allora quando commenta la parabola delle vergini, vergini sagge e vergini pazze del Vangelo, dice che proprio la lampada è il cuore, il nostro cuore è la forma di una lampada. La fiamma, evidentemente, è la carità. E l'olio è il simbolo del vino. Proprio le vergini stolte sono stolte perché non hanno l'umiltà, e se non c'è l'odio dell'umiltà si spegne la fiamma della carità. Allora vi dico questo perché anche sento che adesso, dopo questa esperienza, devo rendere testimonianza della comunione con il nostro Papa Benedetto, ma la virtù più evidente in lui è l'umiltà. Proprio di umiltà, è quasi l'umiltà incarnata. Vedete in queste poche parole spontanee la ripetizione dell'umiltà. Siamo umili, San Giuseppe modello, ed è molto bello perché a Loreto non dimentichiamo San Giuseppe, proprio la Santa Casa, c'è tutta la Santa Famiglia, ma già volta di voi siete famiglie, ma anche San Giuseppe modello per tutte le comunità, per tutta la Chiesa che deve diventare famiglia. E allora, in questo testo avete sentito il Papa diceva che il predicatore aveva inserito tutti, Papa e Cardinali, in questo giro tondo dei santi amici di Giovanni Paolo II. Devo dire che ho pregato moltissimo per preparare questi esercizi, appena il Cardinale Bertone, il segretario di Stato, mi ha telefonato a fine gennaio per chiamarmi, mi ha detto, Padre Eterno, non può dire di no. Pensavo alla Madonna, all'Annunciazione, bisogna dire di sì. Ho detto di sì, affidandomi all'aiuto dello Spirito Santo della Madonna, ma il Papa mi lasciava piena libertà per il tema, cioè solo che dovevo scrivere 17 meditazioni in così poco tempo, un po' più di un mese, una cosa quasi impossibile. Ma la Madonna mi ha ricordato una parola che lei conosce bene: nulla è impossibile a Dio. Proprio mi ricordo benissimo che subito, e questo lo racconto all'inizio, quando ho ricevuto questa chiamata, questa missione così grande, troppo, mai mi sono sentito così piccolo come in questo momento, ma se ci mettiamo piccoli nelle mani del Signore e della Madonna, tutto va molto bene. E sono lo stesso giorno, cardinale Bertone mi aveva chiamato la mattina, sono andato tutto il pomeriggio alla Madonna del Divino Amore, i romani conoscono, questo santuario mariano, e sono Madonna mia, che cosa devo dire al Papa e ai cardinali? Allora per me era chiaro, era evidente, che l'intenzione di questo ritiro doveva essere la preparazione spirituale alla beatificazione di Giovanni Paolo II, e dunque con una certa scelta di santi, e subito mi sono ricordato questo dipinto del Beato Fra Angelico, il santo pittore domenicano della fine del Medioevo. In uno dei suoi dipinti ha dipinto proprio gli angeli e i santi che fanno un giro tondo, che si danno l'anima. Il cardinale Bertone mi ha chiesto di, più presto possibile, una settimana, dare il tema, il titolo di tutte le meditazioni. Poi mi ha detto di mettere, ma bisogna mettere sulla copertina, questo è stato fatto un mese prima degli esercizi, dove il Papa, i cardinali, i vescovi, c'erano più o meno 80 partecipanti, hanno fatto quasi un mese prima questo libretto, l'avevano in mano sempre in tutte le meditazioni, dunque questa immagine. E allora devo dire che ho fatto un'esperienza molto bella, fin dalla prima meditazione, che questa immagine ha fatto più effetto di tutte le mie conferenze sul Papa e i cardinali. Vedete, lui lo spontaneamente che fa riferimento. Lei ci ha inserito in questo giro tondo dei santi, santi amici di Giovanni Paolo II. E poi, questo non è nel libro, ma si potete trovarlo nell'Osservatore Romano, lo stesso giorno dopo, alla fine, c'è stato un incontro del Papa con i cardinali, un incontro molto semplice, proprio grazie a questa immagine, c'era un clima così di infanzia spirituale, Teresina era molto presente insieme a Monfort, e dunque qualcosa di proprio di bello e molto semplice, evangelico, il clima della Santa Famiglia, e dove noi dobbiamo diventare tutti come bambini, anche il Papa, proprio direi l'umiltà proprio del Santo Padre, una cosa impressionante. E allora il cardinale Sogano, che è il decano dei cardinali del Sacro Collegio, pochi minuti dopo queste parole del Papa, anche lui ha parlato spontaneamente, nello stesso stile, ha detto: Santità, se fossimo più giovani, avremmo fatto tutti un giro tondo intorno a lei per offrire gli auguri e dire la nostra gioia. Ma lo dico, vedete, per quando vediamo tutti questi grandi cardinali in rosso, eccetera, non immaginiamo anche la semplicità che possono avere, questa freschezza spirituale. E dunque era per me molto bello vedere proprio l'effetto di questa immagine. Allora lo dico a voi perché penso che come il tema è il cammino con Maria. Ma pensate voi, in questo cammino di santità non siamo soli, è un giro tondo. Allora non ci lasciamo prendere, allora, tra i santi amici di Carlo Wojtyła, di Giovanni Paolo II, un santo che è specialmente amico vostro, amico mio da quasi 45 anni, Luigi Maria di Monfort, che ci prende per mano, ma anche insieme ad altri santi. E così anche questa immagine la vedete sulla copertina di questo libro. Allora, subito questo vi dà la spiegazione ci permette di vedere l'impostazione del nostro Santo Luigi Maria di Monfort in questi esercizi. Abbiamo due mani, abbiamo fatto l'esperienza di fare questo giro tondo, quando eravamo piccoli o quando conosciamo con i bambini. Abbiamo due mani. E dunque Giovanni Paolo II, ci sono due santi più vicini a lui, ai quali dà più immediatamente la mano. Al primo posto San Luigi Maria di Monfort, che ha avuto più influsso su tutta la sua vita, dall'età di 20 anni fino alla sua morte. E poi l'altra è Santa Teresina di Lisieux, Santa Teresa di Gesù Bambino, l'unica santa che lui ha dichiarato dottore della Chiesa. Allora, dunque, in questo giro tondo dei santi, era Giovanni Paolo II che guidava tutto nella preparazione della sua beatificazione, che veniva a prendere il Papa e i cardinali, si sono lasciati inserire in questo giro tondo, ma proprio Giovanni Paolo II, dando la mano al primo posto a Luigi Maria di Monfort, una mano, e l'altra mano a Santa Teresa di Lisieux. E allora, concretamente, grazie alla generosità dei Montfortani e dei Carmelitani, in una delle mattinate, dove c'era proprio una conferenza su Luigi Maria di Montfort, una su Teresa di Lisieux, abbiamo regalato al Papa e a tutti i cardinali una copia della storia di un'anima di Santa Teresina e una copia del trattato della vera devozione a Maria, traduzione italiana. Anche insisto, penso che tutti dovrete avere sempre in mano il trattato della vera devozione a Maria. Noi l'abbiamo detto così, abbiamo obbligato il Papa e i cardinali, insomma, lo diamo proprio per forza, l'avevano in mano e così, come era un giorno di lavoro, erano tutta una settimana, avevano nelle ore libere la possibilità di andare a leggere anche più testi. Ma vedete come, insisto, perché voi siete discepoli di San Luigi Maria di Montfort, ma vi dico che con la mia esperienza personale, penso che Luigi Maria di Montfort e Teresa di Lisieux si completano perfettamente. Concretamente, la storia di un'anima e il trattato della vera devozione sono i due libri più tradotti in tutte le lingue, in tutto il mondo, che hanno avuto più influsso sulla Chiesa, specialmente sui santi, e si completano meravigliosamente. Un uomo e una donna, e con degli accenti perfettamente complementari. E anche una cosa che sottolineo molto, che il trattato del Montfort, che conosciamo bene, finisce la proposta a tutti i battezzati, la consacrazione a Gesù e a Maria, con questo simbolo forte della schiavitù di amore. E invece la storia di un'anima finisce con l'atto di offerta all'amore di Gesù come vittima di olocausto, un altro simbolo molto forte. Vedete, dunque, in fondo è la stessa cosa. Cammino di santità per tutti, fondato sul battesimo, per tutti i battezzati, ma ugualmente per il Papa, per una mamma di famiglia, per un giovane, per un sacerdote, alla grazia del battesimo, tutti i battezzati chiamati alla santità. E allora, l'idea è la stessa, che Teresa di Lisieux ha espresso molto bene, amare e dare tutto e dare se stesso. Non c'è vero amore senza dono tutto se stesso per sempre, per tutta la vita. Questo è vero del matrimonio, questo è vero del celibato consacrato. In questa vita non c'è vero amore senza dono totale. Allora, e Teresina e Luigi Maria di Montfort danno lo stesso contenuto. La dottrina che Luigi Maria dà attraverso un trattato, una esposizione sistematica nel bel stile di un santo del fine 600-700, Teresa, che vive più all'epoca romantica, poi una donna, dice dei contenuti dottrinali della stessa importanza attraverso il racconto della sua vita, della sua esperienza. Allora lo dico, vedete, perché proprio due mani, Giovanni Paolo II, Luigi Maria di Montfort e Teresa di Lisieux, e dunque insisto molto di riprendere o riscoprire la storia dell'anima, che è lo scritto principale di Teresa di Lisieux, come il trattato lo è per San Luigi Maria di Montfort. E personalmente porto sempre con me la piccola Bibbia, perché tutti i santi ce li portano alla Sacra Scrittura, ma porto sempre con me il trattato e la storia di un'anima. E per me anche era una cosa anche molto significativa, perché ho scoperto, dunque sono entrato nella vita religiosa nel 67, vedete, dunque 44 anni fa, e fin dall'inizio Luigi Maria di Montfort, il trattato della vera devozione, che avevo scoperto il noviziato, e Teresa di Lisieux sono state le mie guide principali, fin dall'inizio. Ho fatto insieme la consacrazione del Montfort e l'offerta di Teresa all'amore misericordioso, e ho sperimentato che sono esattamente la stessa cosa, con delle formulazioni un po' diverse. Dunque non dobbiamo avere paura della parola schiavitù d'amore, basta spiegarla, e proprio mettere schiavitù d'amore insieme all'olocausto d'amore, una formulazione aiuta a capire meglio l'altra. Allora, c'erano poi altri santi, dunque, questo giro tondo, Teresa di Lisieux, Giovanni Paolo II, la dichiarata dottore della Chiesa, dice come esperta nella scienza amoris, esperta nella scienza dell'amore. E lei dava la mano, come si dice rotondo, a due grandi santi che sono dottori della Chiesa, ma della scienza fidei, cioè della la scienza della fede nel senso più intellettuale, ed erano Sant'Anselmo d'Aosta e San Tommaso d'Aquino. Poi, alla fine di questo giorno, c'erano quattro donne, le donne avevano una grande importanza per questi uomini di chiesa, il Papa, i cardinali, bisogna ascoltare le donne, le sante, e dunque c'erano quattro voci femminili alla fine, Caterina da Siena e Giovanna d'Arco, due sante della fine del Medioevo, che sono state forse le sante più confrontate al dramma del peccato dentro la Chiesa. Il peccato, ho parlato del peccato dei cardinali, che avevano eletto l'antipapa al tempo di Santa Caterina da Siena, il bisogno di riforma della Chiesa. E la povera Giovanna d'Arco è stata condannata come eretica e bruciata da sacerdoti, da teologi. E poi le ultime voci erano, questo c'era tutto, erano due donne, dove una laica, mamma di famiglia, la venerabile Conchita Cabrera de Armida, una messicana, dichiarata venerabile da Giovanni Paolo II nel 99, e poi l'ultima, la giovane Chiara Luce Badano, morta a 18 anni nel 1990, che è la prima beata del movimento dei focolari. Dunque tenete un lavoro di tutte le diverse vocazioni, uomini, donne, laici, sacerdoti, una mamma di famiglia, delle donne consacrate, una suora, Santa Teresina. Proprio questi amici che attraverso le diverse vocazioni ci invitano anche noi a entrare in questo girotondo. Allora adesso ci concentriamo proprio sul nostro San Luigi Maria de Montfort, che è il primo santo al quale Papa Giovanni Paolo II aveva dato la mano. E dunque Luigi Maria de Montfort era presente in questo corso di esercizi dall'inizio fino alla fine. Perché lo dicevo, i santi ci riportano sempre al Vangelo. E dunque Luigi Maria de Montfort ci riporta al testo forse più illuminante di tutta la sua vita, proprio Gesù crocifisso, Maria accanto a lui, Gesù che dà il discepolo alla madre e la madre al discepolo. Ecco la tua madre, il discepolo la prese con sé. E così Carlo Wojtyła, già come vescovo ausiliare di Cracovia, nel 58 aveva già fatto vedere questo disegno, indicava quel testo del Vangelo. E poi il totus tus, che è proprio l'accoglienza di questo dono di cui parleremo in modo adesso più dettagliato. L'altro testo del Vangelo che era citato nella prima meditazione era quello di Giovanni 21, quando Gesù chiede tre volte a Pietro, mi ami tu, e che Pietro risponde, Signore, tu sai che ti amo. Il testo più commentato da Santa Teresina, sapete che è morta dicendo, mio Dio, vi amo. E Teresa insegna a tutti i battezzati, anche i più miserabili, i più peccatori, come Pietro, che aveva rinnegato Gesù, ti metti davanti a Gesù risorto, che cosa ti chiede Gesù? Ti fa la stessa domanda, mi ami tu, anche se tu l'hai rinnegato mille volte, Gesù non ti chiede altro, e l'unica risposta è ti amo. Direi, vedete, l'amore di Gesù che cerchiamo per mezzo di Maria, i due santi si completano perfettamente. Allora, la meditazione seconda, che ha come tema la grande scienza dei santi, avete sentito come Papa Benedetto parlava di questa scienza della fede, scienza dell'amore, che si completano, che vanno insieme, e proprio io avevo messo come titolo di questa seconda espressione, questa seconda meditazione, una espressione di San Luigi Maria nell'amore dell'Eterna Sapienza, con ciò che proprio la sapienza ispira questa grande scienza dei santi. E quella che dobbiamo, una santa che è una scienza, dice San Luigi Maria, che tocca inseparabilmente la mente e il cuore. Questo è vero in tutti i santi. Poi, allora, le meditazioni 3, 4, 5 sono proprio centrate su Giovanni Paolo II e Luigi Maria de Montfort. Meditazione terza, il titolo, il Totus Tuus cristocentrico e mariano di Carol Wojtyła come filo conduttore di tutta la sua vita. È la meditazione che ha fatto più effetto sul Papa, proprio la citazione dell'Omelia è come un riassunto di questa terza meditazione. Poi l'ha inviato al Santo Padre tutti i materiali scritti, cioè lui praticamente ha ripreso al suo modo, ma era la più, quello dico per voi, che sarebbe il testo più importante, Totus Tuus, cristocentrico e mariano di Carol Wojtyła, come filo conduttore di tutta la sua vita. Poi la quarta, lo splendore della carità, della fede e della speranza, vissuti da Giovanni Paolo II con Maria Santissima, sempre, vedete, la vita di, come Papa, ma già da giovane, poi da vescovo, ha vissuto questa spiritualità con Maria Santissima. E poi la quinta meditazione, la dottrina di San Luigi Maria de Montfort, sintetizzata nel Trattato della Vera Devozione alla Santa Vergine e riassunta nel Segreto di Maria. Poi le quattro conferenze seguenti erano con Teresa di Lisieux. Allora riprenderò alcuni elementi, dunque ovviamente abbiamo una mezz'oretta che ci rimane un po', perché direi così, riprendere la spiritualità cristocentrica e mariana in tutta l'attualità, la nuova attualità della Chiesa, della beatificazione di Giovanni Paolo II, è un avvenimento immenso che dobbiamo accogliere, ci ha lasciato una ricchezza, cioè soprattutto della sua santità, ma del suo insegnamento, cioè una cosa immensa, e per voi che siete discepoli e discepoli del Montfort, proprio la migliore guida, per noi oggi proprio è il beato Giovanni Paolo II, e avete visto, quello viene sottolineato dal suo successore Benedetto XVI. Allora dunque prendo nel libro alcuni passi, insomma tutti i testi del Montfort che qui ho citato per il Papa e i cardinali. E dunque la meditazione terza, dicevo la più importante, su questo Totus Tuus, come filo conduttore di tutta la vita di Carol Wojtyła, almeno dall'età di 20 anni fino alla sua morte, e lì ho citato le parole stesse di Giovanni Paolo II nel suo libro Dono in Spero, un libro autobiografico che aveva scritto come un tipo di autobiografia nel 96, che era il suo 50° anniversario di sacerdozio. E allora leggo le parole tanto importanti per noi di Giovanni Paolo II, e nel mio libro alla pagina 39. Ci fu un momento in cui misi in qualche modo in discussione il mio culto per Maria, ritenendo che esso, dilatandosi eccessivamente, finisse per compromettere la supremazia del culto dovuto a Cristo. Mi venne allora in aiuto il libro di San Luigi Maria Grignion de Montfort, che porta il titolo di Trattato della Vera Devozione alla Santa Vergine. In esso trovai la risposta alle mie perplessità. Sì, Maria ci avvicina a Cristo, ci conduce a lui, a condizione che si viva il suo mistero in Cristo. L'autore è un teologo di classe. Il suo pensiero mariologico è radicato nel mistero trinitario e nella verità dell'incarnazione del Verbo di Dio. Ecco spiegata la provenienza del Totus Tuus. L'espressione deriva da San Luigi Maria Grignion de Montfort, è l'abbreviazione della forma più completa dell'affidamento alla Madre di Dio, che suona così: Totus tuus ego sum et omnia mea tua sum, accipio te in mea omnia, prevenit in cortum mania. Sono tutto tuo e tutto ciò che è mio è tuo, ti prendo per ogni mio bene, dammi il tuo cuore o mani. Proprio le parole di Luigi Maria, numero 266 del Trattato. Purtroppo c'è adesso penso nelle edizioni italiane, si dovrebbe mettere il testo latino, perché io ho sempre l'originale francese. E ogni tanto cita, normalmente scrive in francese, ma qualche volta in latino, cose più importanti si metteva all'epoca in latino, poi traduce. Allora penso, perché oggi che siamo per l'uomo, sento Totus Tuus, bisognerebbe che in traduzione italiana a quel momento si la, il santo aveva scritto questo totus tuus. Allora queste parole di Giovanni Paolo II, questo racconto è importantissimo. La racconta, ha detto questo tante volte, ho avuto la grazia di essere a pranzo con Giovanni Paolo II due volte, una volta nel 87, l'anno mariano, con un piccolo gruppo di teologi, c'era anche il cardinale Ratzinger, un incontro di lavoro, ma poi durante il pranzo eravamo un piccolo gruppo, potevamo fare delle domande, io l'ho spinto immediatamente sul Montfort. E allora lì ero accanto al cardinale Cilic, non era ancora il vescovo, adesso arcivescovo di Cracovia, che era il segretario, da tanti anni mi ha detto, a tavola, ero accanto a lui, il Papa apre ogni giorno il trattato della vera devozione a Maria. Cioè ogni giorno leggeva qualche passo. Allora quando sappiamo, posso dirvi anche che ho lavorato per la beatificazione di Giovanni Paolo II, perché conosco dal di dentro la documentazione, può studiare tante cose attraverso le testimonianze, scritti personali di Carlo Bottiwa. E dunque si sa che questo era proprio quando aveva 20 anni, era l'epoca dell'occupazione dei nazisti in Polonia, era un'epoca terribile, lui doveva lavorare come operaio, prima in una cava, cioè che era molto pericoloso, poi in una fabbrica, per non essere deportato in Germania. Ed è lì che ha ricevuto, non da un sacerdote, ma da un laico, un uomo molto semplice, un certo Jan Tiranowski, ma che adesso è in via di beatificazione. E questo Sant'Uomo era un santo, un artigiano, che ha dato a giovane Carlo due libri in traduzione polacca, Le opere di San Giovanni della Croce e Il trattato della vera devozione a Maria. E allora proprio a partire da questo momento, 20 anni, questo libro lo leggevo, rileggevo, lo raccontava, era tutto macchiato proprio perché pensate nella fabbrica, lo rileggeva, e ha fatto una consacrazione e aveva in modo particolare colto queste parole in latino che poi ricopierà su tutti i manoscritti. Allora ho visto i suoi manoscritti come seminarista, seminarista clandestino, poi sacerdote, poi vescovo, poi cardinale, come papa, cioè ho avuto tanti questi testi, e sempre sulla prima pagina scriveva totus tuus ego sum, sulla seconda pagina et omnia mea tua sum, sulla terza pagina accipio te mea omnia, sulla quarta pagina prebenici cortum o Maria. E questo fino alla fine ed è interessantissimo, e come la sua preghiera breve, suo modo di riprendere attraverso le parole stesse di San Luigi Maria la consacrazione, vedete com'è. E questo lo accompagna fino alla fine. E sapete che dopo la tracheotomia, quando non poteva più parlare, l'ultimo scritto ha scritto: sono sempre totus tuus, sancta madre di Dio. Allora dovremmo adesso riflettere ancora un po' sul significato, ma praticamente ciò che mi ha dato tanta gioia nell'omelia del Papa per la beatificazione, perché, specialmente in questa meditazione terza, avevo ricordato l'importanza di queste parole in latino in Carlo Bottiwa, proprio da seminarista, ho continuamente ricopiato, possiamo dire respirare da lui fino alla fine, poi mostrare il significato profondo di queste parole nell'opera, specialmente nel trattato del mondo. E dunque questa era la cosa per me più importante, più bella. E allora, poi in questa terza meditazione do grande rilievo a uno scritto di Giovanni Paolo II, che è la sua lettera alle famiglie monfortane. Padre Cortinovis, giustamente, ha pubblicato già nella ottima edizione popolare che ha fatto nella Shalom, che vi raccomando molto, perché il testo di Luigi Maria è un testo un po' austero, proprio che un trattato e una dottrina forte, ma un po' austero. E mettere delle bellissime immagini della Madonna, di questi grandi artisti, aiuta la gente a digerire il testo. Dunque penso che una edizione da raccomandare, che è proprio già, per i Cortinovis, come questo testo è del 2003, padre Portinari, subito aveva capito che era la migliore introduzione, perché purtroppo sentiamo dire Buffon dopo il concilio. Proprio il Papa Giovanni Valso dice il contrario, dopo il concilio si capisce meglio di Buffon. Dopo il concilio la dottrina di Buffon prende un valore ancora più attuale e nuovo. Allora direi che questa lettera, che è abbastanza anche lunga, che è veramente una sintesi fatta da Giovanni Paolo stesso, della dottrina del Buffon, non fa altro che citare continuamente, in Ritirando il Vangelo, il testo del concilio e il testo del Buffon nel Trattato e nel Segreto. Direi che la migliore introduzione cita i passi più importanti, vedete, anche per il popolo di Dio. Allora questa lettera è molto ben organizzata. Dopo una breve introduzione c'è proprio la prima parte che corrisponde al titolo del Lumen Gentium, capitolo ottavo, cioè Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Poi come una seconda parte, gli ultimi titoli, il cammino di santità vissuto con Maria nella Chiesa, come cammino di carità, di fede e di speranza. Allora questa lettera, vedete che Giovanni Paolo II aveva più indirizzato le famiglie non fortane, perché spesso parlava non fortale, ma lì ha dato proprio una sintesi, il testo più importante di Giovanni Paolo II sulla dottrina del non fortale, la sua attualità, l'armonia con il concilio. Affida alla famiglia Montfortana, che è incaricata di questo tesoro, ma per tutta la Chiesa, per tutto il popolo di Dio. Ma è interessante che questo testo, dopo la morte di Giovanni Paolo II, si vuole esaminare la sua santità, questo testo diventa la migliore chiave di comprensione della vita e della santità di Giovanni Paolo II. Proprio ciò che dall'età di 20 anni, quando ha avuto questo tesoro fino alla morte, era come il filo più interiore. Dunque pensate Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, Giovanni Paolo II, una vita, da quando anche dice inizia la sua vocazione sacerdotale, una vita totalmente data a Gesù nella sua Chiesa, vissuta continuamente con Maria e in Maria. Allora nella meditazione terza spiego specialmente lì penso che bisogna citare il numero 266 del trattato, perché non si vede bene nella vostra traduzione italiana. Io ho rifatto la traduzione anche citando le parole in latino. Qui vi ricordate, alla fine del trattato, padre Battista lo ricordava ieri, quando Luigi Maria invita a vivere la Santa Comunione con Maria. E il culmine, vedete anche questa dottrina, va dal battesimo all'Eucaristia. Della spiritualità, i due sacramenti più importanti di tutto il popolo di Dio. Dunque, dove Maria ci conduce a vivere pienamente la grazia del battesimo e ci porta a vivere pienamente la Santa Comunione come l'incontro più meraviglioso con Cristo, vero corpo dato da Maria Vergine. E ed è proprio a questo momento che troviamo queste parole che Wojtyła aveva ripreso. Cito il testo. Rinnoverai la tua consacrazione dicendo Totus tuus ego sum et omnia mea tua sum. Io sono tutto tuo, mia cara signora, con tutto ciò che mi appartiene. Pregherai questa buona madre di prestarti il suo cuore per accogliere il figlio suo con le sue stesse disposizioni. Le chiederai il suo cuore con queste tenere parole Accipio te in mea omnia prevedici cortum o madre. Ti prendo per ogni mio bene, dammi il tuo cuore, o Maria. E Maria che ci porta all'Eucaristia. Ci conduce a Gesù, ma Gesù, c'è la presenza più meravigliosa di Gesù nella Chiesa della Terra, è l'Eucaristia. E proprio a Gesù per Maria. La difficoltà, la piccola crisi che Giovanni Carlo Wojtyła aveva avuto, l'importanza che Maria prendesse troppo posto, più che Gesù, proprio là aveva trovato una risposta perfetta nel mondo a Gesù per Maria. E basta con poi il Papa nella sua lettera ripete che la vera devozione a Maria è cristocentrica, e cita il numero 61 del trattato, la prima verità, Gesù Cristo, l'unico centro, l'unico salvatore del Dio. E Monfort dice una devozione che non porterebbe a Gesù sarebbe una illusione diabolica. Io dice numero 62 del trattato. Basta vedere la vita di Carlo Bottiwa, la prima enciclica, Redemptor Omnis, Gesù, Redentore dell'uomo, centro del cosmo e della storia. Ecco il frutto più evidente, più bello, della vera rivoluzione della vita di Carlo Bottiwa. Al posto di Gesù dell'Eucaristia, era un uomo eucaristico, lavorava nella cappella per le testimonianze, passava ore e ore davanti al Santissimo. Ho cercato di fare come lui quando ho dovuto preparare questi esercizi. E dunque l'importanza di raccomandare ai laici anche la messa quotidiana, la comunione quotidiana. Ma vedete che le parole, proprio il testo più sottolineato di lui, proprio il numero 266 del trattato. Poi vedo che il tempo passa, lo rispetterò, sono abituato a riassumere, poi avete il libro. Una parola di spiegazione, quella importante, su queste parole: accipiote in mea omnia, ti prendo come ogni mio bene. Lì vi cito un breve testo del Segreto di Maria, numero 66, per capire il senso di queste parole. Dice a Gesù: già mille e mille volte l'ho presa, Maria, per ogni mio bene, come San Giovanni Evangelista ai piedi della croce. E altre volte mi sono dato a lei. Se però ancora non ho fatto bene secondo i tuoi desideri, mio caro Gesù, lo faccio adesso come tu vuoi. Vedete, questo sempre breve riassunto del Segreto di Maria, ma come è luminoso. Mille e mille volte l'ho presa come ogni bene, come San Giovanni Evangelista. E infatti, San Luigi Maria conosceva bene il latino, il greco, e cita il Vangelo, cita accipiote in mea omnia, ti prendo per ogni mio bene, e come l'appropriazione personale delle parole del Vangelo di Giovanni, parla di se stesso, il discepolo la prese con sé, nel latino, che diceva San Luigi Maria, accepit ea discipulus in suo, il discepolo la prese con sé. La certezza di San Luigi, ma di tutta la Chiesa, che questa parola non era limitata a quest'uomo, ma attraverso Giovanni, era per ciascuno di noi, per tutti gli uomini, proprio Gesù dice questa parola. Allora, si può ricevere o non ricevere questo nome. Ma, allora, attenzione, l'abbiamo già detto ieri, si può accogliere il dono di Dio solo con il dono totale di se stesso. Qui vedete che mille volte l'ho presa per ogni bene, altre tante volte mi sono dato a lei. Cioè, posso accogliere Maria pienamente solo se mi do totalmente a lei. Non c'è il totus tuus, non è senza questa, la reciprocità dell'amore. C'è un testo bellissimo che ho citato, che a me piace tanto, anche dove viene citato questo testo del Vangelo, numero 144 del trattato. Questa reciprocità del dono. La Santissima Vergine, che è madre di dolcezza e di misericordia, e non si lascia mai vincere in amore e generosità, vedendo che ci si dona interamente a lei per onorarla e servirla, spogliandosi di ciò che sia di più caro per onorarla, si dona lei pure interamente e in modo ineffabile a colui che le dona tutto. Ella lo immerge nell'abisso delle sue grazie, lo adorna dei suoi meriti, lo sostiene con la sua potenza, lo illumina nella sua luce, lo inferma del suo amore, gli comunica le sue virtù, l'umiltà, la fede, la purezza, eccetera. Diventa una garante, suo supplemento e soprattutto verso Gesù. Infine, poiché questa persona consacrata è tutta di Maria, anche Maria è tutta sua. E si può dire che questo perfetto servo e figlio di Maria, ciò che San Giovanni l'Evangelista dice di se stesso, che ha preso la Santissima Vergine come ogni mio bene, accepit eam discepulus in sua. Il discepolo l'ha preso con sé, l'ha preso per tutto il suo bene. Ma vedete, quello sottolineatura bellissima, la reciprocità del dono. Ma da parte nostra è indispensabile dare se stesso. Là lì è un aspetto che ho molto studiato con i santi del Carmelo, Teresina specialmente, dunque la necessità, Teresa lo dice con la loro canto, siamo discepoli di Santa Teresina solo se facciamo la sua consacrazione, la sua offerta all'amore misericordioso come olocausto all'amore misericordioso. La simbolica del fuoco, bisogna darsi totalmente al fuoco, lei anche lo fa attraverso le mani di Maria, per accogliere il dono di Dio, l'abbondanza dello Spirito Santo nei nostri cuori. Allora questo rende l'uomo felice, specialmente l'uomo consacrato nel celibato, quanto è scritto nel numero 179, quanto è felice un uomo che ha dato tutto a Maria, che si affida a che si perde in tutto e per tutto in Maria. E è tutto di Maria, e Maria è tutta per lui. Totus tuus, ma si può dire totale. Vedete Giovanni Paolo II, un uomo felice, un uomo innamorato di Gesù e di Maria, quella meravigliosa presenza femminile di Maria, che gli dava un rapporto buonissimo, semplice, chiaro, puro, con tutte le donne, con le ragazze, con le mamme, eccetera. E penso che, allora parlo come uomo, sacerdote, consacrato nel celibato, e poi lui, più Maria, era un sacerdote, cioè, quando parlano tutti questi problemi del sacerdozio, della fedeltà, più che mai, e Giovanni Paolo II ci ha dato l'esempio, il sacerdote deve essere l'uomo innamorato della Madonna e di Gesù attraverso di lei. È un aspetto impressionante. Allora, c'è un altro testo che voglio citare, poi riassumerò in due parole il resto. Torno dunque alla lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie Montfortale, perché ci dà una delle cose forse che poi sarà più illuminanti per la sua vita. Scrive questo al numero 5. Una delle più alte espressioni della spiritualità di San Luigi Maria Grignon di Montfort si riferisce all'identificazione del fedele con Maria, nel suo amore per Gesù, nel suo servizio di Gesù. Meditando in un altro testo di Sant'Ambrogio, l'anima di Maria sia in ciascuno per glorificare il Signore, lo spirito di Maria sia in ciascuno per esultare in Dio, e gli scrive: quanto è felice un'anima quando è tutta posseduta e guidata dallo spirito di Maria, che è uno spirito dolce e forte, zelante e prudente, umile e coraggioso, puro e fecondo. Nella devozione 258. Poi il Papa continua. L'identificazione mistica con Maria è tutta rivolta a Gesù, come si esprime nella preghiera, poi citazione del segreto di Maria 68, infine mia carissima e amatissima madre, fa se è possibile che io non abbia altro spirito che il tuo per conoscere Gesù Cristo e i suoi divini voleri, non abbia altra anima che la tua per lodare e glorificare il Signore, non abbia altro cuore che il tuo per amare Dio con carità pura e ardente come te. Testo. Allora pensate, la domanda più profonda di Carlo Bottiwa era proprio prevenici cor tuum, o Maria. Dammi tuo cuore, o Maria. Quindi, più importante non è tanto di amare Maria, ma di amare Gesù e il prossimo con il cuore stesso di Maria. L'identificazione mistica con Maria, l'aspetto, l'espressione più alta della spiritualità montfortale. Allora, proprio penso che questo è il segreto, se entriamo nel cuore, proprio il cuore di Giovanni Paolo II, questo cuore dato a Maria, che chiede a Maria, dammi il tuo cuore a Maria, si vede proprio un uomo che amava Gesù con il cuore stesso di Maria. L'amore di Gesù nell'Eucaristia, il contemplativo, l'uomo della preghiera, poi questo immenso amore per il prossimo. Allora così la meditazione seguente era proprio vedere lo splendore della carità, della fede e della speranza vissute da Giovanni Paolo II con Maria Santissima. E lì ho ripreso sempre la lettera alle famiglie Montfortale, quando Papa Giovanni Paolo II parlava di questo cammino di santità per tutti i battezzati, vissuto con Maria, semplicemente condividendo la sua carità, la sua fede, la sua speranza. Sono i più grandi doni dello Spirito Santo, della grazia del battesimo. San Giovanni della Croce insiste nella carità, speranza e fede, abbiamo tutto per diventare santi, è l'essenziale. E proprio Maria ci fa vivere questa realtà. Allora, basta vedere, e vi potrete leggere il testo, come Giovanni Paolo II ha vissuto la carità con Maria, l'amore verso Gesù, l'amore verso tutti gli uomini più lontani, uomini e donne, la fede, allora questa fede luminosa, potente, anche la lettera cita nel numero 214 del trattato, l'inno alla fede di Maria, ma anche una fede provata, vissuta nell'oscurità. Giovanni Paolo II ha una bellissima meditazione nella Redentoris Mater sulla fede di Maria, beata colei che ha creduto, e insiste sulla prova della fede. E usava parola molto forte, la kenosi della fede, l'espressione che viene da San Paolo, cioè la prova più terribile del figlio di Dio che si è annientato fino alla morte e morte di croce. E riguardo alla carità, anche vi raccomando di leggere questi testi di Giovanni Paolo II, ma nell'introduzione, in questa edizione più recente, Papi Cortinovis ha pubblicato di nuovo la lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie neofortane, vedrete che lui non ha paura dell'espressione che si ha tutti a notte, la spiega bene a partire dal Vangelo, da San Paolo, Gesù che ha preso la condizione di schiavo, l'amore pazzo del figlio di Dio per noi, Maria che si è data come serva e schiava del Signore. In lingua spagnola si traduce giustamente da esclava del Signore, e poi lui non ha paura di questa espressione, la spiega molto bene, la fede e poi la speranza. Giovanni Paolo II è stato per eccellenza il Papa della speranza, in un mondo tentato di disperazione. Allora, sulla speranza è lì che Luigi Maria di Montfort e Teresa di Dio si completano perfettamente. La fiducia di cui parla, forse Teresa è ancora più ricca del Montfort sulla fiducia. Fiducia, abbandono della misericordia, anche lei lo vive con la Madonna. Per lei che lì è Giovanni Paolo II, è stato il testimone meraviglioso di questa speranza. E la meditazione che seguiva, dunque, 5, era proprio prendevamo nelle mani, dopo aver ascoltato Giovanni Paolo II, parlando a tutta la Chiesa, facendo un rapporto con il Concilio, adesso era Giovanni Paolo II che ci invitava a prendere il libro in mano, e ho cercato così di presentare questo libro, come una delle più belle sintesi di tutta la storia della Chiesa, proprio in Maria. Credo che l'espressione in Maria è la più illuminante del mondo. Maria come l'uomo, nel suo corpo, nel suo grembo vaginale, è l'unico luogo dell'incarnazione, nel suo cuore immacolato. E lì, nel corridoio, dal suo cuore Maria, non è tanto che parla della Madonna, ma parla di tutte le verità della fede di Gesù, di tutta la Trinità, della creazione, della salvezza, della fine dei tempi, dei sacramenti, tutto, ma con Maria e in Maria. Dunque, è un capolavoro meraviglioso. E ultimamente, nell'ultima meditazione, 17, allora ho voluto citare il cantico di San Luigi Maria a San Giuseppe, che è molto bello, e direi anche interessante perché lì è un uomo innamorato di Gesù e di Maria. San Giuseppe, non c'è dubbio, è il santo più vicino a Gesù e il più grande santo, direi al primo posto, al centro di tutto, evidentemente c'è Gesù, il Verbo incarnato. Subito con Luigi e Maria l'Immacolata, io crederei che San Giuseppe è quasi immacolato per avere una tale vicinanza con Gesù e con Maria, ci doveva essere una grazia del tutto speciale. E allora, proprio ho voluto citare questo cantico molto interessante perché San Luigi insiste sull'amore di San Giuseppe come sposo e padre. Nella virginità assoluta, perpetua, amava Maria come la sua vera sposa. Innamorato nel senso più bello della parola, e amava Gesù come il figlio del padre affidato dal padre alla sua paternità. Giovanni Paolo II ha scritto una lettera bellissima, Redemptoris Custos, su San Giuseppe, e si vede proprio anche l'esperienza, questo uomo santo che vive con Gesù, con la Madonna, non può dimenticare San Giuseppe. Siamo a Loreto, siamo vicino alla Santa Casa, penso che proprio, pensate, per noi, non dimenticare San Giuseppe, proprio vivere le nostre famiglie, per le persone sposate, per noi nelle nostre comunità, ma tutta la Chiesa chiamata a diventare sempre di più una famiglia. Allora,
persona, e questa semplicità, tutta la parte di sofferenza. Allora credo che proprio Giovanni Paolo II e Luigi Maria di Montfort, che adesso sono inseparabili per l'eternità nella storia della Chiesa, non si potrà più studiare San Luigi Maria di Montfort senza Giovanni Paolo II, ma non si potrà studiare Giovanni Paolo II senza San Luigi Maria di Montfort. Vi ringrazio.
Ecco, i tempi sono più stretti quest'anno perché la messa per ritmi di tra la Basilica Superiore e Inferiore è anticipata alle 11:15. Però ringraziamo Padre Erte per questa testimonianza diretta, appassionata e viva. Viva non solo come viene trasmessa, ma viva perché è sperimentata, perché è vissuta. Penso che toccherà a noi un campo, appunto, quando metteremo a disposizione questi incontri come contenuti, riprenderli, ecco, cercare, appunto, come dicevamo in questi giorni, quelle piccole perle, quelle piccole gemme che sono preziose per ciascuno di noi. Questo filo mariano, diceva Padre Luther, che è il filo interiore, penso all'immagine del ragno, no? Il ragno che tesse la tela. Il ragno è molto saggio e molto sapiente, perché tira bene i fili della sua tela attorno a un cerchio. E più li tira, li tende attorno a questo centro, più la tela risulta solida e bello il disegno. Questo penso è il segreto dell'insegnamento di Giovanni Paolo II. Teso i fili della sua vita, le tante dimensioni della sua vita, attorno a questo centro. E non ha mai allentato, se la tela allenta questi fili, tutto diventa un groviglio, tutto diventa incomprensibile, tutta la vita diventa confusa. Questo filo interiore, che diceva Padre Voltaire, scoperto, ma non basta, approfondito e vissuto fino all'ultimo respiro. Quindi ha respirato questo totus tuus fino alla fine, questo senso di una continuità, no? Queste dimensioni. E un uomo felice, diceva Padre Roberto, Papa Giovanni Paolo II, un uomo felice, e ci diceva perché? Perché era Papa? Perché radunava attorno a sé milioni di giovani? Perché tutti lo applaudivano, felice perché è totalmente dato, totalmente donato a Maria. Per questo felice. È una cosa che mi ha colpito, qual è stata la domanda più profonda di Giovanni Paolo II a Maria? Che cosa chiediamo a Maria? Cosa abbiamo chiesto in questi giorni a Maria? Lui chiedeva di avere il cuore di Maria, per amare Gesù e i prossimi con il cuore di Maria. Ecco, sono alcuni aspetti che raccolgo io, insomma, perché appunto il tempo non è tanto, e che servono quanti come conclusione poi di questi episodi. Speriamo di avere tra noi ancora Padre Roberto, sicuramente, perché questi aspetti credo che meritano più tempo per essere così approfonditi e recuperati, però penso che abbiamo ricevuto in noi, diciamo, oggi questa gioia, no? Soprattutto il sapere che se questa è giurata, la vita cristiana è anche la nostra, non siamo soli in questo cammino. Siamo anche noi dietro questo girotondo dei santi, siamo anche noi presi per mano da loro. In questo penso il messaggio che ci lascia anche Padre Roberto, quindi scommettere anche noi su questa misurata, questo effetto spirituale, non accontentarci di ciò che è esteriore, ma appendere appunto la nostra vita a ciò che è invece più nel profondo.